capitano Genoa di Tiro sono assenti in questo momento perché hanno deciso di passare la serata andando a passo. La scorsa settimana nella polis di Mileto abbiamo visitato la cosiddetta zona umida della città. E difatti avete visto, è subito piovuto. E bastava arrivare qui. Dire che Mileto ha una zona umida è una metafora per affermare che abbiamo incontrato un personaggio. Abbiamo incontrato Talete di Mileto, che ha un posto significativo nella storia del pensiero umano. Talete pensa, ricordate, che il principio di tutte le cose, quello che in greco viene definito con la parola arché, vada ricercato non nelle grandi immagini mitiche create dalla fantasia delle poetesse e dei poeti nel tempo degli albori, ma bensì attraverso l'analisi dei dati materiali forniti dall'esperienza. In greco il termine esperienza, l'abbiamo già ricordato negli itinerari precedenti, corrisponde alla parola empeiria, da cui deriva il termine empirico. No, è empirico ciò che deriva dall'esperienza. E Talete pensa che il principio di tutte le cose, l'archè, vada ricercato attraverso lo studio empirico dei fenomeni naturali, attraverso la sperimentazione, che è parola, come vedete, non nuova, anche se nella nostra contemporaneità la utilizziamo molto come una grande novità. Ma per Talete il principio di tutte le cose, lo abbiamo studiato la scorsa settimana, è identificabile con l'umido. La scorsa settimana, nella metaforica zona umida di Mileto, abbiamo incontrato anche Bertoldo. Lo ricordate certamente questo fatto. Lo abbiamo incontrato per festeggiare i suoi 400 anni di vita. Visto che non lo ha fatto nessuno, la scuola ha un compito istituzionale in questo caso, bisogna che lo rispetti. E difatti noi abbiamo aspettato che se nell'anno 2006 il mondo della cultura si muovesse prima di noi, come era giusto, poi nessuno lo ha fatto. Bertoldo, lo sappiamo, è una figura mitica letteraria, una figura di grande valore letterario, che rappresenta il contadino della Bassa Padana, bassa in tutti i sensi, e la Bassa è una zona umida per eccellenza. Bertoldo è un maestro in sapienza poetica orfica, per quello che sta a pieno titolo nel nostro percorso. Riesce a sopravvivere perché è in possesso di questa cultura. Bertoldo è l'espressione del mondo rurale in cui è profondamente radicata la dottrina orfica. La maschera orfica, il personaggio letterario di Bertoldo, è stato creato da un grande scrittore che si chiama Giulio Cesare Croce, lo sapete, di cui la scorsa settimana abbiamo percorso le tappe principali della vita. Giulio Cesare Croce, quando ha terminato di scrivere le avventure di Bertoldo, ha anche cominciato subito a scrivere nel gennaio del 1607, è lui che ci informa, dopo aver terminato le sottilissime astuzie di Bertoldo, comincia a comporre le piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino. E così celebriamo anche Bertoldino, che non se ne abbia male. La scorsa settimana abbiamo concluso il nostro itinerario dicendo che avremmo incontrato ancora Giulio Cesare Croce, il quale, indossando la maschera orfica di Bertoldo, avrebbe narrato al re Alboino un classico racconto allegorico sul modello di Erodoto, e la narrazione è rivolta anche a noi, allora leggiamolo. Le sottilissime astuzie di Bertoldo sono intessute di racconti allegorici in stile erodoteo. È il re Alboino che comincia a parlare e si rivolge a Bertoldo in modo perentorio. Orsù, sia come si voglia, io voglio che tu ti inchini a me. E Bertoldo risponde, io non posso far questo, abbi pazienza. Perché non puoi? Ribatte il re. Perché io ho mangiato delle pertiche di salice e però non vorrei scavezzarle nel piegarmi. Ah, risponde il re, villan tristo, io voglio, al tuo dispetto, che tu ti inchini, come tu torni alla presenza mia. E Bertoldo risponde, ogni cosa può essere, ma duro gran fatica a crederlo. Domattina si vedrà l'effetto, risponde il re. Va pure a casa per questa sera. Il re fa abbassare l'uscio della sua camera a ciò Bertoldo convenga inchinarsi nell'entrar dentro la mattina. Partissi Bertoldo e il re fece abbassare l'uscio della sua camera, tanto che chi voleva entrare in essa bisognava per forza inchinarsi con il capo, e ciò fece a ciò che Bertoldo, alla tornata che gli faceva, si dovesse inchinare nell'entrare e così venisse a fargli riverenza al suo dispetto. E così stava aspettando il giorno per vedere il successo della cosa. Astuzia di Bertoldo per non inchinarsi al re. La mattina l'astuto Bertoldo tornò alla corte come era suo solito e veduto l'uscio abbassato in quella maniera pensò subito alla malizia e conobbe che il re aveva fatto far questo solamente perché esso nell'entrare a lui se le inchinasse, onde in cambio di chinare il capo e abbassarlo nell'entrare dentro voltò la schiena ed entrò all'indietro a tal che in cambio di far riverenza al re gli voltò il pollice, conoscete già questa parola, e lo onorò con le navi. Allora il re conobbe che costui era astuto sopra gli altri astuti ed ebbe caro simil piacevolezza, pur mostrando d'essere alquanto alterato, gli disse, chi t'ha insegnato, villan ribaldo, ad entrare nelle case a questa foggia? Il gambaro, risponde Bertoldo. Perché il gambaro? Riprende il re. Tu hai avuto un buon pedante, certo. Favola del gambaro e della granzella, la granzella è la granseola o il granchio, narrata da Bertoldo. Tu devi sapere che il mio padre aveva fin a 10 figliuoli ed era povero come ancor son io, e perché spesse volte non vi era pane da cena, egli in scambio di cibarci e mandarci pasciuti a letto ci soleva contar qualche favola a buon conto per farci addormentare, e così la solevamo passare fino alla mattina. Vedete, potenza del racconto, fa passare anche la fame, no? Perlomeno la fa immaginare di aver mangiato. Onde, fra l'altro, ch'io gli udì raccontare, questa mi restò nella mente, e se tu hai pazienza di darmi un poco di audienza, udirai cosa che non ti spiacerà, e torna appunto al proposito nostro. Il re risponde, di pur su, che ciò mi sarà di sommo piacere. E Bertoldo riprende. Diceva il mio padre che quando le bestie parlavano e che le civette cacavano mantelli, ci sono dei modi di dire eccezionali nel Bertoldo, che il gambaro e la granzella, amici carissimi, si disposero ad andare un poco per lo mondo a vedere come si viveva negli altri paesi. E il gambaro allora camminava all'innanzi come fa l'altro bestiame, e similmente la granzella non andava per traverso come fanno al presente. Ora costoro partironsi dalle paterne case, andarono molto tempo girando il mondo e furono nel regno delle cavallette, poi passarono su quello delle lucerte che confina con quello del re dei farfaglioni, e così circondarono gran parte della terra e videro vari riti e vari costumi fra quelle bestiole. Alla fine capitarono nel paese dei Schiratoli ed era sera. E perché fra gli Schiratoli e le donnole era grandissima guerra per essere confinanti insieme e per una nuova sospizione di tradimento, si stava in arme dall'una e dall'altra parte. Arrivati questi due compagni in simil luogo, furono dalle guardie scoperti e tolti per duoi spioni, e subito presi e legati furono condotti innanzi al loro capitano, il quale, fatto di esaminare minutamente, non trovò in essi altro se non che, desiderosi di vedere del mondo, erano giunti in quelle parti e che, come forastieri, non erano informati di cosa alcuna e che bramavano di essere posti in libertà e tornarsene alle patrie loro. Oppure, se volevano trattenerli per soldati, gli dessero il soldo come agli altri, che essi gli averiano serviti in quella guerra fidelissimamente. Inteso ciò dal capitano, subito gli fece slegare e, parendogli essere bestie da fazione, adatti per combattere, per avere tanti piedi e tante braccia, gli accostò e subito gli fece passare la panca. Guardate, passare la panca è un bel modo di dire, cioè lasciare la panca, cioè aver superato il livello scolastico ed essere pronti per il servizio militare. È un modo di dire, diceva ai ragazzi, guarda, sei pronto per passare la panca, cioè per alzarti dalla panca dello studentello, a scuola c'erano le panche, e per entrare a fare il militare, il servizio militare, dove si stava poco seduti sulla panca, ma si agiva molto, si agiva molto. Ora avvenne che, essendo mandato il gambaro a spiare quello che si vedeva nel campo dei nemici, come quello che era nuovo personaggio in quel paese e che camminava con grandissimo silenzio e spesso si copriva tutto sotto la coda, non sarebbe conosciuto così facilmente. Esso andò animosamente nel campo nemico e, trovando le guardie che dormivano, passò avanti e andò fino al padiglione del donnolotto, il capo delle donnole, pensando chi di ancora si dormisse. Ma il meschino ebbe la mala fortuna, perché ivi si stava svegliato e giocavano a massa e topa, che è un gioco che si fa con i dadi. Onde, nel porre che fece il capo dentro, subito fu visto da uno di quei soldati, il quale, cheto cheto, si levò da giocare, che il povero gambaro non se ne avvide, e preso uno stanghetto gli tirò così fatto colpo sul capo che lo stordì di maniera che il parea morto. E se egli non si fusse trovato indosso le sue solite arme, il cervello gli andava a spasso. Colui che lo percosse, non sapendo che il fosse una spia, ma credevansi che qui vi fosse capitato a caso, non avendo mostaccio a proposito da spia, le spie c'hanno i baffi posticci di solito, ma questo non ce l'aveva e quindi non era una spia, e credendolo morto, lo prese per le corna e lo gettò in un fosso, e senza altro sospetto tornò a giocare. Ora, ritornato il misero in se stesso e non potendo appena levare il capo per la gran percossa ricevuta, giurò di mai più non voler entrare con il capo in anti, in luogo alcuno, come fa Bertoldo in questo caso, ma camminare con la coda, a ciò se più gli veniva dato delle buste che piuttosto gli fosse dato sulla schiena che sulla testa. Così, tornato al campo, fece la relazione di quanto gli era intravenuto e, come le guardie dormivano, ma che nel padiglione si deghiava, onde il capitano fece armare chetamente le sue schiere e andò ad assaltare il nemico e prese il padiglione e uccise tutti quelli che vi erano dentro e fecero le vendette del bastonato gambaro, il quale, per non giungere più a simil passo, disse alla granfella: andiamoci con Dio, perché la guerra non fa per noi. Ma come fuggiremo, disse la granfella, che non siano vedute le nostre pedate? Tu camminerai per traverso, disse il gambaro, e io all'indietro, e così ci terremo di sotto. Piacque la proposta alla granfella e subito si levò in punta di piedi e gentilmente cominciò a camminare di gallone di lato e con tanta destrezza che il gambaro appena poteva tenergli dietro. E così si partirono dal campo e mai non potero coloro sapere dove fossero andati per lo stravagante camminare che facevano. Così giunsero alle case loro e per i pericoli nei quali erano stati lasciarono per testamento che tutti i discendenti loro dovessero per l'avvenire camminare sempre come avevano fatto essi nel tornare alle case loro. E fin ora si vede che il gambaro cammina all'indietro e la granfella per fianco. E perché il gambaro ebbe quella bacchettata sul capo nel cacciarsi nel padiglione, io me le son sempre tenuto a mente, dice Bertoldo, e per questo nel cacciarmi nella tua camera sono entrato alla roversa, perché meglio è che il sedere sia percosso che il capo. Or che ne dici? Non è bella questa favola? E il re risponde: sì, certo, e sei stato un grand'uomo. Or su, vattene a casa e torna domani da me e fa ch'io ti vegga e non ti vegga, e portami l'orto, la stalla e il molino. Indovinala tu, Grillo, risponde Bertoldo. Il Grillo è bestia da indovinare. Or su, io vado e mi ingegnerò di fare quel ch'io saprò. Il re mette, vedete, in continuazione alla prova Bertoldo con i suoi indovinelli e Bertoldo, esercitando la sapienza poetica orfica, risponde e controbatte. Allora, se volete sapere come risponde Bertoldo, come si comporta, continuate a leggere le sottilissime astuzie che Giulio Cesare Croce sa con la sua scrittura mettere in scena. E poi chissà quante affermazioni bertoldesche avete da scrivere che vi ricordate, perché quasi tutti noi abbiamo vissuto all'interno di una tradizione che è la tradizione che viene dalla cultura contadina e quindi ricordiamo molti modi di dire che abbiamo appreso magari a Veglia o nei dintorni della Veglia. E quindi se leggendo Bertoldo vi vengono in mente dei modi di dire particolari, ebbene scriverli e raccoglierli. Per saperne di più è bene leggere e rileggere Bertoldo, è sempre una lettura straordinaria, vincente. Tutte le volte che lo rileggo rimango sempre meravigliato di questo linguaggio. E la scuola ha colto l'occasione per ricordare i 400 anni quindi della nascita del personaggio di Bertoldo, nessuno per ora se ne è ricordato. Rimaniamo in attesa che nel 2008, in occasione dei 400 anni della prima edizione dell'opera di Giulio Cesare Croce, i festeggiamenti siano corali, no? Da parte di tutto il mondo della cultura, siano corali. Beh, noi abbiamo già coinvolto Arione di Metimna, che è esperto in festeggiamenti corali, vi ricordate, quindi in modo corale abbiamo festeggiato Bertoldo. Intanto il modo migliore per celebrare la figura di Bertoldo è quello di leggerlo, 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno, e quello di fare tesoro della nostra cultura contadina, no? Che tutti noi abbiamo perché l'abbiamo vissuta, soprattutto se abbiamo vissuto qui, per scrivere quello che ci viene in mente con quello, tenendo conto dell'argomento dell'arguzia, no? Che è una caratteristica tipica della cultura contadina. Adesso noi in Mileto dobbiamo dedicarci a risolvere un altro tipo di indovinello, a sciogliere un interrogativo che ci siamo posti la scorsa settimana. E siamo ancora a Mileto perché Mileto non ha solo una zona umida, ma possiede anche una zona aerea da esplorare e una zona non ben definita, una zona indefinita da scoprire. Di che cosa si tratta? Una zona apeironica, per dirla in greco. Possiamo rispondere a questa domanda continuando a frequentare la scuola di Mileto, insieme ad Erodoto e il capitano Agenore di Tiro, che questa sera, vi ho detto, sono andati a passo e quindi non sono presenti insieme a noi. Nella scuola di Mileto si distinguono altri due personaggi, due discepoli di Talete, impegnati a definire il principio di tutte le cose, impegnati a definire l'archè, il principio. Per Talete il principio di tutte le cose, lo ripetiamo ancora, è identificabile con l'umido, abbiamo detto. Ma non è questa, vedete, l'intuizione fondamentale che emerge dal pensiero di Talete. L'idea cardine che dobbiamo attribuire a Talete consiste nel far rivelare che il principio di tutte le cose, l'archè, ha una doppia valenza. Nell'elemento che Talete ritiene originario, l'umido, c'è una valenza materiale e allora la sua dottrina si presenta come scientifica nel senso che mira a spiegare, come sempre vuole la scienza, i dati di natura con dati di natura. E c'è una valenza simbolica, allegorica. Quello che conta nel pensiero di Talete non è tanto l'indicazione di un elemento, ma il fatto di aver ipotizzato un principio universale della natura che non si identifica con nessuno dei singoli elementi, ma li supera, li trascende tutti. È da questo postulato, no? Da questo presupposto, da questa ipotesi, da questo principio, che nasce ben presto la disciplina che prende il nome di metafisica e che in origine nasce da uno stato d'animo che si traduce nella volontà di conoscere e di capire ancora di più di ciò che possiamo conoscere e capire nel campo della fisica. Conoscere e capire oltre meta lo studio della fisica. La metafisica è, secondo Aristotele, la voglia inesauribile di conoscenza, così comincia quell'opera che si chiama Metafisica di Aristotele, la voglia inesauribile di conoscenza, tutti gli esseri umani hanno una voglia inesauribile di conoscenza, così comincia la Metafisica di Aristotele, la quale per esprimersi, questa voglia inesauribile di conoscenza, ha bisogno di un linguaggio allegorico, e il linguaggio allegorico per eccellenza non è forse quello della poesia. Beh, ci siamo domandati più di una volta quale direzione prende il movimento della sapienza poetica orfica con Talete, con la scuola naturalistica di Mileto. Beh, adesso cominciamo a renderci conto che nonostante prenda campo lo studio empirico dei fenomeni naturali, e questo sembra lontano dalla poesia, si può ancora continuare a parlare di sapienza poetica e in particolare di sapienza poetica orfica. C'è ancora posto per la poesia, c'è ancora posto per la forma poetica e strada facendo potremo concretamente constatare questo fatto. Talete e i personaggi che andiamo ad incontrare fanno tutti sempre parte del movimento della sapienza poetica orfica, nonostante si occupino di fisica e di metafisica. Abbiamo annunciato che nella scuola di Mileto si distinguono altri due personaggi, due discepoli di Talete, impegnati a definire il principio di tutte le cose, a definire l'archè. Abbiamo detto che il principio di tutte le cose, l'archè, ha una doppia valenza, materiale e simbolica, naturale e allegorica, fisica e metafisica. Da questo momento l'argomento che riguarda il principio di tutte le cose, l'archè, ci si presenta, vedete, come l'immagine di una bilancia sui cui piatti ci sono le componenti della doppia valenza che viene attribuita all'archè. Su un piatto la componente materiale, naturale, fisica, sull'altro piatto la componente simbolica, allegorica e metafisica. D'ora in avanti la storia del pensiero umano sarà legata a questa bilancia e noi continueremo a trovarla. Dopo Talete, il primo personaggio della scuola di Mileto che incontriamo si chiama Anassimandro e lo incontriamo sul punto 1 del repertorio, guardateli. Diciamo subito che Anassimandro di Mileto fa pendere la bilancia verso la componente simbolica, allegorica, metafisica. Chi è Anassimandro? 610-545 avanti Cristo. Seguite sul punto 1 del repertorio, Ancora una volta dobbiamo dire che la maggior parte delle notizie che possediamo di questo personaggio le dobbiamo all'opera di Diogene Laerzio, con cui abbiamo fatto conoscenza la scorsa settimana, vi ricordate, che si intitola La raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. La raccolta delle dottrine delle vite e delle dottrine dei filosofi di Diogene Laerzio è una storia aneddotica della filosofia che costituisce un importante repertorio di notizie e riporta molte citazioni, pagine intere, estratti di opere che sono andate perdute e che attraverso questo testo sono state in parte ricostruite dai primi umanisti e lasciate come patrimonio di studio a nostra disposizione. Scrive Diogene Laerzio che Anassimandro è nato a Mileto nel 610 avanti Cristo ed è un discepolo e forse anche un parente di Talete, di cui è più giovane di circa 20 anni. Anassimandro quindi appartiene alla seconda generazione della scuola di Mileto. Anassimandro viene ricordato da Diogene Laerzio innanzitutto per aver disegnato per primo una carta geografica. Le carte geografiche e le carte nautiche costruite da Anassimandro, e qui il capitano a Genova di Tiro annuirebbe, se non fosse con Erodoto, lo sapete, a spasso per la città questa sera. Vengono accolte le carte geografiche, le carte nautiche costruite da Anassimandro, vengono accolte dai mercanti dell'epoca con grande favore, in un momento in cui, nell'intraprendere un viaggio, ci si affida, Erodoto ce lo raccontano, unicamente agli oracoli e alla buona sorte. Quindi, meglio affidarsi alle carte geografiche e alle carte nautiche. Le carte geografiche e le carte nautiche costruite da Anassimandro, ci fa sapere Diogene Laerzio, hanno una particolarità. Non sono solo dei disegni, ma sono soprattutto degli elenchi di consigli e dei cataloghi di annotazioni sui territori, sui paesi e sui popoli che si sarebbero incontrati sul cammino. Insomma, sono il prototipo della guida turistica. Un'altra notizia su Anassimandro come inventore di tecniche, quindi come ingegnere, come Talete, è relativa ad uno strumento che si chiama gnomone. Ora, lo gnomone non è uno gnomo grasso, è uno... E di che cosa si tratta? Guardate sempre lì sul punto 1 del repertorio. Questa notizia la troviamo... Questa notizia la troviamo nell'opera di un tipo che si chiama Favorino. Guardate, questa sera noi incontreremo alcuni personaggi che stanno in altri percorsi, ma noi li sequestriamo, nel senso positivo della parola, in modo metaforico. per un momento sul nostro percorso e poi li rimandiamo sul percorso loro, tanto li rincontreremo poi a suo tempo, sui loro percorsi. Favorino. Favorino è un intellettuale gallico, guardate, seguitelo lì, ce l'avete lì sul repertorio, nato ad Arles, sapete dove è Arles, in Provenza, allora si chiamava Arelate, città fondata dagli Romani, intorno all'85 d.C., e morto a Roma dopo il 143 d.C. naturalmente. Favorino di Arles, che incontreremo prossimamente sul percorso degli eruditi, nella nuova era, non so quando, ma comunque ci sarà un momento, è un filosofo, è un grande erudito ed è un profondo conoscitore della lingua e della cultura greca. Favorino, trasferitosi dalla Gallia del Sud, quindi dalla Provenza o dalla provincia, perché gliel'hanno dato i romani questo nome, alla Provenza, dalla provincia, a Roma, dirige una scuola di indirizzo eclettico. Sapete che l'ecletismo è quella corrente di pensiero che prende il meglio di ogni pensiero filosofico e lo utilizza per sviluppare un progetto di studio e di trasformazione della società, nella quale studia, in questa scuola di Favorino, studia anche un certo Publio Elio Adriano, che nel 117 d.C. succede a Traiano, di cui è cugino, e diventa imperatore, è il protagonista delle memorie di Adriano, di cui si parlava prima con Genesi. Volevo dirtelo, ma poi te lo dico adesso, non c'era tempo da perdere in quel momento. Le memorie di Adriano, che tutti conoscete, che ora stanno anche a teatro. Alla morte di Adriano, nel 138 d.C., di cui è amico e consigliere, Favorino cade in disgrazia, come spesso succede, e viene mandato in esilio nell'isola di Chio, dove, nonostante le difficoltà, continua a studiare e a scrivere. Favorino, anche col favore, questa è una tautologia, col favore del vento della Ionia, ha scritto molte opere di filosofia. Noi adesso vogliamo citare la sua opera più vasta, che si intitola, tradotto in italiano, Varia erudizione. Di che cosa si tratta? Varia erudizione è una vera e propria enciclopedia, in 24 libri, in cui lo scrittore raccoglie e spiega il significato di molte parole chiave, di molte idee significative, di molti oggetti culturali di valore e presenta molti personaggi degni di essere ricordati. Insomma, un'enciclopedia. E poi, di Favorino, vogliamo ricordare un'altra operetta, un opuscolo intitolato Sull'esilio, un opuscolo consolatorio in cui lo scrittore ribadisce che, nonostante le difficoltà economiche e materiali che incontra un esiliato, guardate, lui a Chio ci siamo stati, ricordate, qualche tempo fa, a Chio si guadagna da vivere lavorando in campagna come bracciante, raccoglieva anche il matic, dovreste ricordare che cos'è il mastic, c'è tuttavia il modo, e questa è la teoria anche di Ovidio, che è stato in esilio, di trovare nell'esperienza dell'esilio, scrive Favorino, nuovi stimoli per accrescere la propria cultura e per investire in intelligenza, no? Quindi vengono in mente le opere di quegli intellettuali che sono stati al confino, penso, mi viene in mente vengono in mente molti di questi personaggi, no? Mi viene in mente Spinelli e mi viene in mente anche Antonio Gramsci, che stava in un esilio che era quello del carcere, dove non è che ha perso tempo a starsi lì a lagnare, ha preso i quaderni che aveva e, scrivendo piccolo perché aveva paura di finire la carta, ha cominciato a riflettere e a scrivere. A scrivere. è uno spot sulla scrittura, ma non è un augurio che voi finiate al confino come Altiero Spinelli ma il confino per scrivere bisogna anche crearselo un po', bisogna anche
Dio è nato in esilio
e anche Vintila Oria è in esilio e quindi in esilio ricostruisce l'esilio di Ovidio e quindi ecco il tema dell'esilio. Quindi ecco, Favorino di Arles scrive sull'esilio e in questo opuscolo ci sono questi concetti che stiamo dicendo. Il problema è che questo opuscolo nessuno l'ha più stampato. Bisognerebbe che gli editori, oltre che di romanzi gossip o con qualche mistero dentro per forza di cose, se no nessuno li legge, si occupassero anche di riprendere in mano i classici, a ristampare i classici, ma poi chi li compra. Favorino, in esilio a Chio, ha comunque la fortuna di trovarsi davanti alle coste dell'Anatolia, da dove soffia il vento della Ionia, e quindi su quest'isola trova molti riferimenti intellettuali per arricchire la sua cultura greca. Ora, con l'Atlante e con la guida della Grecia, ha fatto una visita all'isola di Chio e poi con l'enciclopedia sulla rete oppure sulla rete cercate qualche notizia in più su Favorino di Arles e se trovate uno spunto potete scrivere quattro righe in proposito, anche in proposito a proposito dell'esilio. Buon viaggio e buona ricerca. Ciascuno di noi ha vissuto in qualche modo l'esilio qualche volta. Perché abbiamo sequestrato in senso metaforico Favorino di Arles dal suo percorso in questo percorso? Favorino di Arles sull'opera Varia erudizione cita anche Anassimandro, è per quello che noi lo abbiamo utilizzato. Su Anassimandro riporta una notizia che raccoglie probabilmente Achio in ambiente spartano. Infatti, guardate, sull'isola di Chio c'era una numerosa comunità di discendenti di emigranti spartani. Chio è stata alleata di Sparta durante la guerra del Peloponneso, questo ce lo racconta Tucidide, il primo della classe in storia. Beh, leggiamo il frammento che ci interessa. Ora, tutto il discorso che abbiamo fatto serve per leggere queste quattro righe, ma la didattica della lettura e della scrittura è fatta così, o ci si ragiona sopra, o se no come ci si diverte. È necessario che ci si ragioni, se no è inutile andare a leggere varie erudizioni così. Sono 24 libri, noi ne leggiamo quattro righe, ma ci bastano. Anassimandro disegnò nell'agorà di Sparta un quadrante al centro del quale conficcò un'asta la quale ombra si spostava sul terreno a secondo dell'ora. L'asta di opportuna lunghezza, la cui ombra serve a segnare le ore con il sole, fu detta da Anassimandro gnomone. Questa parola porta in sé il termine gnome, che significa conoscenza. Quindi, qui Anassimandro si dice che abbia inventato quindi l'orologio solare, la meridiana. Guardate, qui avete sicuramente da scrivere e da ricordare quante meridiane ancora oggi ci sono in giro. No? Se da Impruneta, da via delle Sodera venite in giù, ne vedete qualcuna ancora disegnata e quindi si pensa ad Anassimandro, naturalmente, che è ancora presente sul nostro territorio. Beh, potete benissimo inventariare le meridiane, oppure potete anche inventariare gli gnomi, anche la parola gnomo deriva dal termine gnome, che vuol dire conoscenza, perché anche gli gnomi sono strumenti di conoscenza, della natura, del bosco, del mistero, delle foreste. Li avete mai incontrati? Forse sì, no? Quindi, ora, Un'altra notizia curiosa su Anassimandro, il nostro greco quotidiano, vedete, è nelle cose a cui pensiamo meno, ma in realtà la cultura di Mileto è qui in mezzo a noi. E un'altra notizia curiosa su Anassimandro la troviamo nell'opera di Cicerone nel senso di Marco Tullio, 106 a.C., 43 a.C., in un'opera intitolata La Divinazione. Leggiamo che cosa scrive Cicerone, tre righe ma molto significative. Si dice che Anassimandro di Mileto, dice Cicerone, abbia previsto con un sistema inventato da lui, di cui purtroppo a noi non è giunta notizia, un terremoto nella zona di Sparta, salvando la vita a molti lacedemoni, a molti spartani. Ora, questa notizia è davvero interessante, perché ci piacerebbe sapere, come piacerebbe a Cicerone, che si rammarica di non averlo scoperto, con quale sistema Anassimandro ha previsto il terremoto. Guardate, risulterebbe una scoperta di grande utilità. Le notizie sulla vita di Anassimandro sono comunque scarse e sono legate anche alla tradizione mitica, no? Possiamo ritenere, dalla sua abilità di cartografo, che abbia molto viaggiato, così come ha molto viaggiato Talete, e probabilmente, se erano parenti, avranno anche viaggiato insieme. E Diogene Laerzio, eccolo di nuovo il nostro comunicatore di notizie, scrive che Anassimandro da giovane ha partecipato alla fondazione di una colonia sul Mar Nero chiamata Apollonia, in onore del dio Apollo. Ora, questa non è una notizia particolarmente straordinaria. Infatti i greci hanno fondato più di 1500 colonie, non solo nel Mediterraneo, oltre che sulle coste dell'Italia centro-meridionale, anche sulle coste della Francia e della Spagna. Guardate, Erodoto, ora è a passo per Mileto con Agenore, no? Lo sappiamo già, ma è già intervenuto nel testo delle storie, come se volesse alludere al fatto che la fondazione di una colonia sul Mar Nero non costituisce un fatto eccezionale. Erodoto ci racconta che una volta un certo Coleo, un armatore di Samo, siamo stati sull'isola di Samo, no? Trascinato da una tempesta, con la sua nave ha superato perfino le colonne d'Ercole, lo stretto di Gibilterra, e si è installato addirittura nei paesi delle coste dell'Oceano Atlantico per poter commerciare in quella remota zona del mondo, traendone grande vantaggio. Beh, leggiamo che cosa ci dice Erodoto sul quarto libro delle storie a proposito di colonizzazione. Ma poi una nave di Samo, di cui era proprietario Coleo e che faceva velo verso l'Egitto, fu dal vento dirottata verso l'isola di Platea. Quindi essi, i Sami, salpati dall'isola di Platea con grande desiderio di raggiungere l'Egitto, veleggiarono, trasportati dal vento di Levante, fuori rotta, e siccome il vento non cessava di spirare, oltrepassate le colonne d'Ercole, come guidati da un dio, giunsero a Tartesso. Guardate, correggete per favore, perché non ho fatto una supervisione, ma questo è uno scherzo del computer, perché non... Tartasso lo capisce, allora lo cambia, bisogna sempre controllarlo e ricontrollarlo. Io a volte non sono un controllore attento, anche perché a volte perdo un po' la concentrazione, ormai la vecchiaia non mi consente di essere più molto attento dopo le 10 ore di sono un po'. E così giunsero a Tartesso, che è un insediamento di origine fenicia sulle coste del Guadalquivir. Guardate, siccome, vedete lì c'è un repertorio lì in mezzo, siccome torneremo in questo luogo, ci torneremo con i focesi prossimamente, Per saperne di più sugli insediamenti fenici nell'area della foce del fiume Guadalquivir, è utile consultare la guida della Spagna sulla pagina di Calice e in particolare, guardate, del Museo Archeologico delle Belle Arti di questa città, di Calice. Beh, buona ricerca. Quando ci troviamo da quelle zone, in quelle zone, a caso, noi sembriamo, sembra, il mondo greco sembra lontano, no? Cioè, in realtà, invece, anche lì c'è stata la colonizzazione greca, dei Sami e dei Focesi, che incontreremo. Andiamo avanti. Questo scalo commerciale tartesso era a quel tempo ancora inesplorato, siccome i Sami, ritornati in patria, realizzarono con le merci i guadagni più elevati di tutti i greci, di cui sappiamo, di cui abbiamo precise informazioni. Ora, noi ci domandiamo, come mai Erodoto nelle storie cita Colleo che passa le colonne d'Ercole? Come mai nelle storie non cita mai Anassimandro? Noi ce ne siamo fatte anche la settimana scorsa con Ippodamo di Mileto la stessa domanda, no? Come mai? Ma voi sapete che ci sono tutta una serie di saggi che studiano proprio le cosiddette rimozioni di Erodoto, perché Erodoto rimuove una serie di personaggi e si danno delle spiegazioni. Come mai, sebbene sia Anassimandro un personaggio degno di menzione, come Talete? Talete Erodoto lo cita 4 volte, no? Ora, ci sembra di capire che Anassimandro simpatizzasse per Sparta ed Erodoto, lo sappiamo, possiamo dirlo liberamente, tanto è a spasso adesso, non c'è, simpatizza per Atene e quindi non ama coloro i quali non sono in sintonia con la polis a cui lui è affezionato. Sapete che nel mondo greco le appartenenze e quindi anche il confronto, la polemica ideologica è molto forte, come in tutte le democrazie, giustamente. C'è un dibattito molto acceso, molto appassionato. E su Anassimandro, a proposito di Sparta, c'è un episodio dal risvolto comico che lo vede nelle vesti di cantante a Sparta. Si racconta che un giorno alcuni ragazzi, avendolo sentito cantare in coro, noi sappiamo che a Sparta la lirica corale era tenuta in gran conto, come anche a Gratina d'altra parte, ma vedo che questa sera i coristi sono a sé, mancano. No, qualcuno c'è, no, non mancano tutti, no. No, i coristi ci sono sempre, come a Gratina sappiamo che a Sparta il canto corale. Beh, alcuni ragazzi, avendolo sentito cantare in coro, lo abbiano preso in giro perché stonava, sa. E di fronte a questo fatto sembra che Anassimandro, che non sopportava i giudizi negativi, si sia rivolto agli altri coristi dicendo: signori, per cortesia, cercate di andare a tempo. Insomma, ha fatto come facciamo sempre noi quando ci scarichiamo, parlo per me, no, io mi carico a volte la responsabilità, ma Anassimandro ha scritto diverse opere. Naturalmente ha scritto un poema intitolato Sulla natura, Perifiseos. Tutti hanno scritto un poema, questi personaggi, sulla natura. Poi ha scritto Il giro della terra, che ricorda il prototipo del giro del mondo in 80 giorni, e poi Intorno alle stelle fisse e La sfera, e altre opere. Di tutte queste opere, guardate, non è rimasto praticamente nulla, a eccezione di 4 frammenti, costituiti ciascuno di 1 o 2 parole, e poi è rimasta una frase. Una frase. E beh, questa frase vale tutta l'opera di Anassimandro. Una frase la cui interpretazione ha sempre messo a dura prova gli studiosi. Una frase sulla quale sono stati scritti moltissimi saggi, e tuttora vengono scritti, potete farlo anche voi. Beh, leggiamo questo frammento di Anassimandro, l'unico rimasto dell'opera un poema, vedete, c'è posto ancora per la poesia, intitolato Sulla natura. Il principio degli esseri è l'apeiron. Apeiron è una parola che in greco significa l'infinito, o meglio, l'indefinito. Il principio degli esseri è l'apeiron, l'indefinito. Da dove viene la vita degli esseri e dove si compie anche la loro distruzione, secondo necessità, giacché tutti pagano l'uno all'altro la pena e l'espiazione della giustizia secondo l'ordine del tempo. Dell'ingiustizia secondo l'ordine del tempo. Beh, guardate sul punto 2 del repertorio. Da questo frammento, cerchiamo di riflettere, si può dedurre che per Anassimandro, intanto, questo è facile, no? Il principio vitale dell'universo, l'archè, non è l'umido, non è un elemento preciso, come pensa Talete, bensì una sostanza indefinita, da lui chiamata apeiron, dalla quale tutto avrebbe avuto origine e nella quale tutto andrà a finire. Anassimandro sostiene che uno dei quattro elementi che sono già stati identificati, cioè l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco, uno dei quattro elementi non può essere considerato l'essenza primordiale dell'universo, perché se uno dei quattro elementi prevalesse sugli altri, in tal caso la supremazia di questo elemento determinerebbe la contemporanea scomparsa degli altri. Anassimandro pensa che l'acqua, l'aria, la terra e il fuoco siano entità limitate e che sopra di loro ci sia come un superelemento invisibile allo stato naturale. Dopo aver fatto questo ragionamento diventa più chiara anche la seconda parte della frase di cui si compone l'unico frammento rimasto di Anassimandro. Ogni qualvolta uno di questi esseri, l'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, scritti con la lettera maiuscola, commette un'ingiustizia nei confronti degli altri, no? Vale a dire invade il loro campo, ecco che il superelemento, l'apeiron, lo ricaccia nei suoi confini naturali. È chiaro? Ora, gli elementi quindi sono metaforicamente concepiti da Anassimandro come degli dèi, diciamo così, sempre pronti ad assalire i loro opposti. Il caldo vorrebbe prevaricare sul freddo, il secco sull'umido e viceversa, ma la necessità li sovrasta tutti e impone loro che rimangano inalterate certe proporzioni. L'equilibrio che procura la sostenibilità, guardate, è un tema che noi stiamo affrontando oggi. Persino il presidente degli Stati Uniti, ieri sera, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha involontariamente citato Anassimandro, perché penso non sappia neppure lontanamente chi sia, perché conosciamo l'ignoranza, lo dico con tutto il rispetto, ma così dicono i biografi. Ecco, quindi la fame che c'è di cultura classica negli Stati Uniti, nascono nella provincia americana sempre più università che si occupano di cultura classica, di studi prendono in considerazione la filosofia greca, perché si rendono conto dell'importanza, ecco, di questa cultura, che naturalmente manca, perché c'è un'altra storia, c'è una storia con dei valori positivi, notevoli, quindi vedete l'equilibrio che procura la sua. Quindi Anassimandro è di grande è di grande attualità in questo momento, proprio in questo momento in cui stiamo parlando dell'equilibrio che procura la sostenibilità. Se non c'è un equilibrio tra gli elementi, ecco che non c'è. Beh, il frammento c'è Anassimandro che c'è rimasto. Ora, prima o poi qualche romanziere su questo mistero ci scrive un bel romanzo, poi tutti corriamo a... Sarà bene invece ragionare in modo molto concreto su questo. L'apeiro è un superelemento che risulta essere indefinito, ma in possesso di una caratteristica fondamentale, la necessità. È evidente che il termine giustizia con il termine giustizia si deve intendere il rispetto dei limiti assegnati. Questa è la giustizia. Il concetto dell'apeiron ricorda il principio egiziano della Maat, ricordate? L'ordine, la giustizia, la necessità, che scaturisce dalle inondazioni regolari e programmate del Nilo. Anche lì si è fatto quel ragionamento, no? E l'abbiamo fatto quando abbiamo studiato con Erodoto l'età assiale della storia. Nell'unico frammento di Anassimandro, vedete, c'è anche qualcosa di poetico. C'è la cultura del movimento della sapienza poetica orfica. Nel testo di questo frammento, che fa parte di un poema, si può percepire qualcosa di più di un semplice equilibrio tra elementi diversi. Alcune parole in particolare, come la parola necessità e la parola espiazione, rivelano nel pensiero di Anassimandro il desiderio mistico di un ordine supremo. Il termine necessità, ed ecco che il significato della parola bisogno, una delle parole degli albori, no? Si sta evolvendo, vedete, si sta evolvendo. Il termine necessità nel pensiero di Anassimandro introduce l'idea del bisogno di conoscenza che la persona umana sente, e questo fatto costituisce il primo passo sul terreno della metafisica. Comincia quella disciplina che chiamiamo la metafisica. Comincia dal bisogno. Attenti, non comincia dall'alto dei cieli. E quindi la possiamo praticare con molta tranquillità, anzi, la dobbiamo praticare, dice Aristotele. È disciplina che appartiene a tutti, non solo ai grandi pensatori che si occupano di cose. La parola necessità in greco, oltre che con il termine anagche, comincia anche ad essere espressa con il termine apeiro. Ora, quando ristudieremo il pensiero di Aristotele, lo rincontreremo Aristotele prima o poi, prenderemo atto e ripenseremo ad Anassimandro. In funzione della didattica della lettura e della scrittura, partecipiamo anche noi all'evoluzione del significato del termine necessità. Guardate sul punto 2. C'è una riflessione da fare, una riflessione non facile, bisogna pensarci, riflettere e poi scegliere, e poi scegliere, e poi scrivere, anche una parola sola, basta. Occorrenza, vedete, esigenza, opportunità, urgenza. Quale di queste parole mettereste per prima accanto alla parola necessità? Occorrenza, esigenza, opportunità, urgenza. Dove cercare? Pensate alla vostra vita quotidiana. È lì che la trovate lì una risposta. Che cos'è oggi per voi la necessità prima di tutto? Se riflettete, probabilmente voi trovate. Sappiamo che il principio di tutte le cose, l'arche, ha una doppia valenza, abbiamo detto, materiale e simbolica, naturale e allegorica, fisica e metafisica. Sappiamo che l'argomento che riguarda il principio di tutte le cose, l'arche, ci si presenta come l'immagine di una bilancia sui cui piatti ci sono le componenti della doppia valenza che viene attribuita all'archè. Su un piatto la componente materiale, naturale e fisica. Sull'altro piatto la componente simbolica, allegorica, metafisica. Anassimandro di Mileto, abbiamo già detto in partenza, fa pendere la bilancia verso la componente simbolica, allegorica, metafisica, e avete capito perché. Anassimandro ha riflettuto, probabilmente insieme a Talete, anche sul tema delle origini del mondo e ha formulato in forma poetica un'ipotesi sulla nascita dell'universo. Ora, noi conosciamo l'ipotesi di Anassimandro sulla nascita dell'universo attraverso l'opera di un personaggio famoso. Se no, l'avremmo perduta. Ma, per fortuna, c'è la storia della cultura e c'è chi scrive, capite l'importanza di scrivere, anche le cose che possono sembrare banali oggi, in realtà poi diventano importanti quando se ne perdono le tracce, e un personaggio che, se lo citiamo, non possiamo fare a meno di presentarlo, e se lo presentiamo finiamo un'altra volta su un sentiero collaterale di cui dobbiamo percorrere un tratto. Il personaggio che stiamo evocando si chiama Plutarco, e Plutarco ci serve per riflettere sul tema delle origini del mondo messe in gioco da Anassimandro. Plutarco, il quale è nato ed è morto a Cheronea in Beozia tra il 46 d.C. e il 127 d.C. Guardate, il repertorio e trama del settimo itinerario era la fine di novembre dello scorso anno e stavamo attraversando la regione della Beozia insieme ad Erodoto per andare a trovare Esiodo, vi ricordate? Chiedeva: sapete quale famoso personaggio è nato e morto a Cheronea? Ora, qualcuno di voi, molti, hanno trovato e hanno risposto, qualcuno l'ha trovato, il repertorio e trama del settimo itinerario anticipava il fatto che lo avremmo incontrato da vicino, questo personaggio. Ebbene, in una delle sue opere, Plutarco di Cheronea racconta la suggestiva ipotesi di Anassimandro sulla nascita dell'universo. E allora non possiamo fare a meno di domandarci chi è Plutarco di Cheronea e dove sta questo racconto che lui ci presenta su Anassimandro, che racconta come è fatto secondo lui l'universo. Plutarco di Cheronea, guardate, ha un ruolo importante nella storia della letteratura greca del cosiddetto periodo greco-romano, ma la sua fama va ben oltre il periodo in cui è vissuto. Guardate, il citare Plutarco di Cheronea, ci complica un po' le cose. Come mai? Procediamo con ordine. Siamo abituati alle complicazioni, ci mancherebbe, ma... Quindi aguzzate l'ingegno. Plutarco non possiede un suo pensiero originale. Si autodefinisce un platonico, ma seguendo lo stile scettico-eclettico della sua epoca, siamo nel primo secolo d.C., raccoglie le sollecitazioni che vengono da tutte le correnti filosofiche presenti e passate, meno l'epicureismo, che lui rifiuta decisamente, non sappiamo bene perché. Plutarco di Cheronea si considera un fedele custode dell'eredità spirituale e religiosa del mondo greco, che è stato sconfitto in questo momento, è stato sconfitto dal mondo romano, la Grecia è stata invasa, è stata sottomessa. Ed è stato, guardate, Plutarco di Cheronea è stato anche sacerdote, gran sacerdote del Tempio di Delfi. E consultando l'enciclopedia, cercando in biblioteca, navigando sulla rete, potete trovare molte notizie sulla vita di Plutarco di Cheronea. Ora noi non abbiamo tempo a dirle tutte. Ci dobbiamo limitare a fare ordine su due concetti. La sua opera è vastissima e i suoi scritti trattano un'infinità di temi, costui si interessa e si occupa di tutto, già un preumanista, no? Si occupa di molteplici e svariati argomenti. su tutti gli argomenti scrive, un po' come fate voi, perché occupate di molti argomenti. Plutarco di Cheronea è molto abile a rendere vivace la sua esposizione e a mantenere un atteggiamento etico coerente in tutti i giudizi che dà. E questo suo comportamento ha reso le opere di Plutarco accettabili anche da parte dei cristiani, che non le rifiutano come opere pagane, ma le utilizzano. E siccome il cristianesimo si sta affermando in questo momento, no? C'è uno scontro tra neoplatonismo e cristianesimo, lo sapete, lo ristudieremo questo momento storico perché è importante, e siccome il cristianesimo si sta affermando e ciò che trascina con sé viene conservato, ecco che Plutarco di Cheronea viene conservato. Queste caratteristiche fanno di Plutarco uno degli scrittori che è stato più letto nelle scuole medievali, nelle scuole rinascimentali, e che ha avuto maggior fortuna fino all'epoca del romanticismo. E voi sapete di che cosa si tratta, siamo stati a camminare nel territorio del romanticismo, tanto titanico quanto galante, e per 2 anni ci ritorneremo a primavera. Ci sarà un po' di confusione perché c'è un certo Napoleone che crea sconquasso e c'è un certo giovane Hegel che fugge di casa in casa perché si trova in un punto strategico pericoloso, ma questo prossimamente, questo siamo. I libri di letteratura greca collocano Plutarco di Cheronea nella categoria degli scrittori di storia. Voi direte: ecco un continuatore dell'opera di Erodoto, no? Per carità. Parliamo sottovoce, non facciamoci sentire, perché se tornano... Meno male che Erodoto e il capitano Agenore di Tiro, ma guarda un po', per caso questa sera sono andati a fare un giro per Mileto. Perché stiamo dicendo questo? Beh, vedremo. Ve l'ho detto che citando Plutarco di Cheronea le cose si sarebbero complicate, ma continuiamo ad andare con ordine. In quale opera di Plutarco di Cheronea si trova la suggestiva ipotesi di Anassimandro sulla nascita dell'universo? Guardate sul punto 3 del repertorio. A questo punto abbiamo bisogno di una guida visiva anche. L'opera di Plutarco di Cheronea, che contiene la suggestiva ipotesi di Anassimandro sulla nascita dell'universo, impone prima di tutto una riflessione, a cominciare dal titolo. Guardate, questa questione è una faccenda complicata, è una faccenda da specialisti, ma anche se è una faccenda da specialisti, dobbiamo affrontarla. Ora, ci si avvicina alle opere, guardate, soprattutto attraverso la curiosità che suscitano certi temi insoliti, no? E la curiosità fa venire voglia di vedere come sono fatte queste opere e di conseguenza può pure capitare di leggerne una pagina e a volte una pagina tira l'altra, no? Ora, l'opera di Plutarco di cui stiamo parlando è conosciuta con il titolo di Etica in greco, Moralia in latino, che equivale a Etica, Scritti morali in italiano, ma dovrebbe essere chiamata invece Apophthegmata Plutarchensis, cioè con il titolo in greco dell'edizione romana del 1471. Ora, l'espressione greca apophthegmata plutarchensis in latino significa Plutarchi opuscola, e qui potete tradurre benissimo, no? In italiano la traduciamo opuscoli di Plutarco, no? Apophthegmatum è un opuscolo. Apophthegmata sono gli opuscoli. Conoscete gli opuscoli? Quanti ne abbiamo in casa, gli opuscoli? gli opuscoli di Plutarco. E come vediamo, opuscoli di Plutarco risulta una definizione molto più vasta, no? Rispetto al titolo scritti morali, che in latino corrisponde al termine moralia e in greco etica. Ora, il titolo scritti morali, in latino moralia, in greco etica, tuttora l'aggettivo morali continua ad essere usato per definire questo libro, è rimasto. Il titolo scritti morali di Plutarco è inadeguato perché non copre tutta la vastità di quest'opera. Ebbene, chi ha dato il titolo di etica in greco, moralia in latino, che in italiano corrisponde a scritti morali, a quest'opera di Plutarco di Cheronea? Ora, questo titolo lo si deve ad un altro personaggio che deve ancora entrare in scena. Vi ho detto che le cose si complicano quando citiamo Plutarco, ma d'altra parte vanno affrontate lo stesso anche se sono complicate. Un altro personaggio, ma procediamo con ordine, approfittando anche dell'assenza provvidenziale di Erodoto e di Agenore di Tiro, che per fortuna si attardano al passo per Mileto. Guardate, c'è un grande mercato a Mileto, lo sapete, quindi più grande come quello delle cascine, no? Quindi evidentemente saranno lì. Il personaggio che ha dato il nome di etica in greco, moralia in latino, scritti morali in italiano a quest'opera di Plutarco, si chiama Massimo Planude. Guardate, Massimo Planude è un personaggio molto importante, famoso, difatti nessuno l'ha mai sentito nominare, ma è famoso nella storia della cultura. Certamente noi conosciamo tutti quelli che vanno nelle isole, tutti quelli che vanno nei Grandi Fratelli, quelli no, immagino che tutti quelli... Poi Massimo Planude, che non sarebbe mai andato lì, perché naturalmente era una persona che si occupava di altre cose, si tratta di uno dei più importanti intellettuali bizantini, no? Dell'impero romano d'Oriente, dell'età medievale. Vedete, non facciamo che invadere altri percorsi. Ce l'avete lì Massimo Planude, sempre sul repertorio e trama al punto 3. Massimo Planude è nato a Nicodemia intorno al 1260 ed è morto a Costantinopoli, si chiamava ancora così, intorno al 1305. Chi è? È un monaco. È un grande umanista che ha promosso l'edizione e la divulgazione di molte opere classiche. Quindi a Massimo Planude dobbiamo molto, perché ha fatto sì che non si perdessero molte opere classiche, che forse si sarebbero perse. Massimo Planude ha raccolto anche un gran numero di epigrammi, cioè di brevi scritti contenenti una sentenza, una riflessione, un ragionamento, che hanno formato la cosiddetta antologia planudea, che successivamente è confluita nella famosa antologia palatina, che è una straordinaria miniera di informazioni sulla cultura classica, che se noi non l'avessimo, avremo difficoltà a definire molti concetti della cultura classica. Quindi capite l'importanza di queste cose. Ora, guardate sul punto 3. Per saperne di più sul personaggio di Massimo Planude e sull'antologia palatina, è utile utilizzare l'enciclopedia, consultare la biblioteca, navigare sulla rete, chissà se c'è qualche sito su Massimo Planude. Se trovate qualche spunto interessante, potete scrivere quattro righe in proposito, dare indicazioni a tutti, no? Per cercare, per trovare. Buona ricerca. Massimo Planude nel 1296 ha raccolto in un'opera complessiva i trattati attribuiti a Plutarco di Cheronea, che sono stati tramandati e che erano sparsi in diversi manoscritti. Quindi, meno male, abbiamo la grande opera di Plutarco, che è servita poi, no, fino al romanticismo e oltre, serve anche a noi oggi, per studiare. Massimo Planude pone all'inizio di quest'opera gli scritti morali, cioè di argomento morale di Plutarco. Perché? Perché perché lui, monaco e umanista, li ritiene più importanti, no? Ritiene più importanti gli scritti morali che quelli di geografia, di storia, di racconti. È chiaro che prima ci mette gli scritti morali. Giustamente, lui, questo è il suo pensiero e lui segue una linea. L'importante è che li abbia raccolti tutti. Segue una linea. E li ritiene più importanti, più significativi rispetto agli altri. E questo fatto ha determinato il titolo dell'opera, no? Che è stata chiamata Etica in greco, Moralia in latino e Scritti Morali in italiano. Però non basta, perché nell'opera di Plutarco non ci sono solo scritti morali. Massimo Planude li ha raccolti tutti, anche gli altri. Il fatto è che, oltre agli opuscoli con gli scritti morali, quest'opera contiene molti più opuscoli che trattano di svariati argomenti. Di storia, di letteratura, di politica, di filosofia, di pedagogia e via. Per questo motivo l'edizione romana del 1471, quindi 175 anni dopo Massimo Planude, intitola quest'opera in greco Apophthegmata Plutarchensis, che in latino significa Plutarchi opuscula e in italiano Opuscoli di Plutarco, che era un titolo più complessivo, che è un titolo più complessivo. Però l'edizione veneziana del 1509, 38 anni dopo, scritta in latino, introduce nuovamente nel titolo la parola moralia, perché non vuol far torto a Massimo Planude, che vabbè, era morto da tempo, da un po' di anni, però è chiaro, reintroduce la parola la parola moralia, che in italiano diventa scritti morali, e nelle edizioni più recenti si è trovato un compromesso. Opuscoli morali, che risulta essere un titolo di compromesso che troviamo oggi. Oggi quest'opera di Plutarco di Cheronea si chiama Opuscoli morali, così mette d'accordo tutti. È chiaro? Plutarco di Cheronea, nell'opera Opuscoli morali, sono 83 opuscoli che trattano di argomenti svariatissimi, storia, letteratura, politica, filosofia, pedagogia, racconta la suggestiva ipotesi di Anassimandro, è qui che volevamo arrivare, sulla nascita dell'universo. Ma guardate, prima di leggere questa pagina è doveroso ricordare che l'opera più famosa di Plutarco di Cheronea si intitola, e qui non ci sono problemi, Vite parallele, Bioi paralleloi. Vite parallele, l'avete sentito nominare quest'opera? Quest'opera la trovate facilmente in biblioteca, gli opuscoli un po' meno. Vite parallele consiste in una serie di 50 biografie, di cui 46 abbinate in modo che alla vita di un greco è contrapposta a quella di un romano. Attenzione, riflettiamo. Vite parallele è come un sommario di tutta la storia greca e romana vista attraverso le figure dei personaggi più importanti. Plutarco è veramente abile a delineare un personaggio mettendolo in rilievo attraverso gli aneddoti e i vari particolari, le qualità del carattere, la profonda umanità. Plutarco è convinto che la biografia, più che la storia, renda possibile la conoscenza delle persone. Dalle vicende dei grandi personaggi del passato, poi trae lo spunto morale per esaltare la virtù, per invitare all'imitazione della virtù e per condannare i vizi. È uno che si occupa di pedagogia e quindi Plutarco, nel confronto tra greci e romani, che cosa fa? Esalta i greci. È il suo modo di resistere, di fare resistenza. No? Sì, siamo stati sconfitti militarmente, ma culturalmente quelli hanno preso tutto da noi. Cioè, no? E quindi bisogna che qualcuno lo dica. No? E quindi, da un certo punto di vista, è un'opera anti-imperialista. No? Per quello che continua ad essere un'opera importante, perché è scritta seriamente, fatta con una grande finezza, no? Non è che i personaggi romani non vengano esaltati anche loro, però loro sono quello che sono perché l'hanno imparato dai greci, ed è anche vero questo, perché evidentemente, e quindi esalta i greci, fa esercizio di patriottismo, no? I greci, se volete, pur vinti militarmente dai romani, prevalgono culturalmente. L'opera Vite parallele di Plutarco ha avuto un grande influsso sulla letteratura europea moderna, guardate, prima di tutto sui saggi di Montaigne, che lo cita spesso, i saggi di Montaigne, cita spesso Plutarco. Poi nella tragedia, a cominciare da Shakespeare, Corneille, Racine, fino all'Alfieri, a Goethe, a Schiller, ricordate questi personaggi, li abbiamo incontrati tutti, a Rousseau, a Leopardi. I romantici ammirano Plutarco per la drammaticità, il pathos, il senso tragico della vita e la dedizione dei suoi eroi che sono eroi della libertà, Catone, Bruto, sono degli sconfitti che però ci lanciano dei grandi valori, una grande disciplina, una grande autodisciplina. Sono i personaggi tragici che entrano poi nelle tragedie. Per questo motivo, più che essere un'opera storica, Vite parallele è un'opera pedagogica, di valore allegorico. E allora voi direte, Plutarco riprende lo stile di Erodoto, per carità, ve l'ho detto, non ci chiama Erodoto e speriamo che non arrivi ora. Ma perché? Per quale motivo stiamo dicendo questo? Meno male che sono andati al mercato. Perché guardate, uno degli opuscoli di Plutarco si intitola De Erodoti Malignitate. Beh, non c'è bisogno di tradurre. Sulla malignità di Erodoto. Plutarco, no, sottovoce, diciamo l'esistente Erodoto, Plutarco scrive che Erodoto è un bugiardo, è ambiguo, beh, non lo dice solo lui, no? L'abbiamo detto più volte. Lo considera un miscredente, un profanatore di santuari, uno che irride gli dèi e coltiva il relativismo morale. Plutarco di Cheronea, educato ad Atene, insegnante di grande successo a Roma, stimato dagli imperatori Traiano e Adriano e in seguito apprezzato dai tragici romantici europei, ha un difetto. Forse non ha capito il senso orfico e la portata allegorica delle storie di Erodoto. La critica di Plutarco, però, ha fatto molto male all'opera di Erodoto. È per quello che lo diciamo sottovoce, sì. E ne ha decretato l'emarginazione per molto tempo, fino al Rinascimento. Poi nel Medioevo Erodoto, proprio per questo, veniva letto, ma lo sapete come veniva, come di nascosto nelle biblioteche medievali, c'era tutto, c'era anche Erodoto, ma Erodoto nei monasteri dell'età medievale era uno dei testi messi all'indice, vietati. Difatti tutti lo leggevano, no? Proprio per questo motivo. Poi succedeva così, ma però, ecco, non si poteva dire. Oggi la situazione è invertita, vedete, Plutarco è caduto nel dimenticatoio, ed è un male. E mentre Erodoto da più di un secolo è al centro degli interessi degli intellettuali di tutto il mondo, proprio per il suo spirito laico, per la sua capacità di vedere le cose in un'ottica che non è quella del dispregiatore, no? Plutarco ci tiene molto a difendere lo spirito, no, della cultura greca, e a lui sembra che Erodoto, no, sbeffeggi. In realtà Erodoto è vissuto in un'altra epoca rispetto a lui, no? In un'epoca orfica, ancora pienamente orfica, ma con lo spirito che Erodoto ha, uno spirito laico con cui guarda la società e con cui giudica. No? Erodoto, naturalmente, per ragioni anagrafiche, non ha mai saputo dell'esistenza dell'opuscolo intitolato De Erodoti Malignitate, ed è bene che non lo sappia. Noi comunque la prossima settimana saremo obbligati a tornare sull'argomento e ci dovremo inventare qualcosa per distrarre Erodoto. E ora, prima che ritorni, prima che ritornino i nostri due eroi, leggiamo la pagina degli opuscoli morali, è qui che volevamo arrivare, dove Plutarco di Cheronea racconta la suggestiva ipotesi di Anassimandro sulla nascita dell'universo. È il tema che ci interessa questa sera. Scrive Plutarco: Anassimandro di Mileto dice che dall'Eterno si separarono il caldo e il freddo, e che una sfera di fuoco si distese intorno all'aria che avvolgeva la terra, come corteccia intorno a un albero. Spaccatasi poi questa sfera e separatasi in taluni cerchi, si formarono il sole, la luna e gli astri. All'inizio c'era solo l'apeiro, la sostanza indefinita. Poi il caldo e il freddo si separarono e si portarono l'uno all'esterno e l'altro al centro dell'universo, generando rispettivamente il secco e l'umido. Questi due elementi continuarono la contesa. D'estate il secco riusciva a prevalere e a strappare grandi quantità di mare, trasformandolo in vapore acqueo, ed inverno l'umido riconquistava le posizioni perdute, riprendendosi le nuvole e facendole precipitare sotto forma di pioggia o di neve. L'Apeiron sorvegliava dall'alto e faceva in modo che nessuno dei due avesse mai il sopravvento. L'alternarsi del caldo e del freddo non è un fenomeno che riguarda solo le stagioni. Quasi tutte le manifestazioni dell'animo umano oscillano tra momenti di esaltazione e lunghe pause di riflessione. Io non so se si coglie l'attualità di questo testo. L'attualità di questo testo. Il problema che ci voglia in questo momento un apeiron, che sorvegli che nessuno degli elementi prenda il sopravvento, se no siamo freddi o siamo caldi. Ci vuole un apeiron, no? E non è un elemento indefinito, siamo noi che dobbiamo prendere, e ciascuno di noi che deve usare l'apeiron in questo momento. E quindi qui siamo altro che 2500 anni fa, ma 2500 anni fa sono dietro l'angolo. È la nostra cultura attuale, no? È quello che dobbiamo appunto ancora studiare. Per Anassimandro di Mileto la Terra è una grande colonna cilindrica, qui inizia la poesia, bassa e larga, sospesa nell'aria al centro dell'universo. Essa non può cadere da nessuna parte, giacché, trovandosi perfettamente al centro, non avrebbe motivo per scegliere una direzione piuttosto che un'altra. Questa colonna cilindrica è alta un terzo proprio del proprio diametro ed è fatta di pietra. Intorno alla Terra girano immense ruote di fuoco foderate di aria compressa. Sul bordo interno di queste ruote, là dove in genere si attaccano i raggi, ci sono invece dei buchi attraverso i quali si riescono a intravedere i bagliori dell'involucro incandescente che è al di là dell'aria compressa. Gli astri quindi non sono dei corpi infuocati, così come a noi sembra di vedere, bensì solo i guizzi di quel fuoco che si trova all'esterno della volta celeste e che si infiltra attraverso i fori delle ruote. La ruota del Sole è 27 volte più grande del diametro della Terra, mentre quella della Luna lo è solo 19 volte. Per Anassimandro di Mileto l'uomo nacque coperto di squame, in una sostanza acquosa, una specie di fango, e siccome all'inizio le condizioni climatiche erano tali da non consentire la vita, fu tenuto in incubazione per tutto il periodo dell'infanzia nella bocca di alcuni animali molto simili ai pesci, come fanno certe specie di rane, no? Dopodiché uscì all'aperto e, liberatosi delle squame, ce la fece a sopravvivere da solo. È una descrizione formidabile, eh? È un vero e proprio poema, è Molto più interessante sarebbe poterlo leggere nella lingua originale, ma non siamo attrezzati per farlo. Ora, indipendentemente da ciò che scrive Plutarco di Cheronea, sulla teoria, sulle teorie più poetiche, no? Vedete che scientifiche, di Anassimandro sulla nascita dell'universo, dobbiamo ribadire che Anassimandro di Mileto ha il merito di aver intuito la presenza di una zona indeterminata, di un qualcosa di supremo, a volte chiamato apeiron, altre volte necessità. E c'è una necessità, no? Sempre. Queste due parole, abbiamo detto, finiscono per identificarsi, tanto che Aristotele, nel quarto libro della fisica, cita la necessità chiamandola l'apeiron, che tutte le cose abbraccia e tutte le cose regge. Ma incontreremo Aristotele e ricorderemo Anassimandro. Anassimandro di Mileto è nello stesso tempo un pensatore fisico e mistico, che indirizza la storia del pensiero verso la metafisica. La metafisica è, secondo Aristotele, abbiamo detto già, la voglia inesauribile di conoscenza, la quale per esprimersi ha bisogno di un linguaggio allegorico, e il linguaggio allegorico per eccellenza non è forse quello della poesia. Ci siamo domandati più di una volta quale direzione prende il movimento della sapienza poetica orfica che stiamo studiando da ottobre, no? Con la scuola di fisica di Mileto. Adesso cominciamo a renderci conto che nonostante prenda campo lo studio empirico dei fenomeni naturali, anche Anassimandro è un fisico, e partecipa con determinazione allo studio empirico dei fenomeni naturali, si deve ancora continuare a parlare di sapienza poetica orfica. La poesia, la forma poetica, è ancora al centro dell'attenzione e continueremo a rendercene conto strada facendo. La fisica ha bisogno della poesia per comunicare i concetti che esprime. E c'è arrivata, i concetti della fisica, i primordiali concetti della fisica, ci sono arrivati attraverso la poesia, attraverso il movimento della sapienza poetica orfica. Ma ecco che, abbiamo appena fatto il tempo, Erodoto e il capitano Agenore sono di ritorno, tutti belli e allegri, da loro, sono pieni di borsette, di pacchetti, sono andati al mercato. Noi cambiamo subito discorso, però non cambiamo argomento, e per non dover far incontrare Erodoto con Plutarco, i due sono abbastanza distanziati tra loro, facciamo subito entrare in scena uno scrittore italiano contemporaneo che si chiama Giovanni Arpino. Erodoto da Genova dicono chi è costui, e così abbiamo cambiato discorso, non argomento però. Perché facciamo entrare in scena questo scrittore per concludere? Giovanni Arpino, in funzione della scrittura, ha utilizzato il concetto dell'apeiron per definire un certo modo di costruire il testo di un racconto. Chi è Giovanni Arpino? Guardate sul punto 4 del repertorio. Giovanni Arpino è nato a Pola il 27 gennaio del 1927, e quindi sabato compie, purtroppo dobbiamo dire avrebbe compiuto 80 anni, perché purtroppo Giovanni Arpino è già morto 20 anni fa a Torino nel dicembre del 1987, e noi, la scuola pubblica, cogliamo l'occasione quindi per commemorarlo e per rilanciare una commemorazione a fine anno. Giovanni Arpino ha scritto molti romanzi che si possono leggere. Sei stato felice, Giovanni? L'ha scritto nel 1900, questo è il titolo, l'ha scritto nel 1951. La suora giovane, 1959. Una nuvola d'ira, 1962. Il fratello italiano, 1980. Guardate, dal romanzo Un delitto d'onore del 1961, il regista Pietro Germi, che tutti avete sentito nominare, no? O no? Ha ripreso il soggetto per il famoso film Divorzio all'italiana del 1961, che è in tutte le edicole perché c'è la commemorazione del bel Marcello Mastroianni, che... il romanzo più importante di Giovanni Arpino però si intitola L'ombra delle colline. di cui si consiglia la lettura, che nel 1964 ha ricevuto il premio Strega. L'ombra delle colline, di cui si consiglia appunto la lettura, è il racconto in prima persona di un intellettuale che in un viaggio da Roma al Piemonte rivive nella memoria le sue esperienze giovanili. Il fascismo, la guerra partigiana, le illusioni, la caduta delle illusioni, ahimè. A proposito di caduta delle illusioni, avremmo modo di parlare ancora di questo tema prossimamente a Catania, prossimamente andremo a Catania e parleremo di questo tema e ricorderemo magari che Giovanni Arpino sta in un movimento, ma lo faremo a suo tempo, una cosa per volta. Giovanni Arpino, dalla fine degli anni 60, si è anche dedicato alla critica letteraria e a scrivere soprattutto racconti. E alcuni dei suoi racconti sono serviti per il teatro e per il cinema. Per esempio, il racconto Il buio e il miele del 1969 è diventato nel 1974 un film di Dino Risi, conoscete Dino Risi, dal titolo Profumo di donna, che molti di voi avranno sicuramente visto, e questi film li potete rivedere, no? Ci sono in circolazione, qui c'è invece il bel Vittorio Gassman, che interpreta un personaggio. Questo film, guardate, è stato fatto anche, è stato fatto negli Stati Uniti, però l'interpretazione del Vittorio è molto forte rispetto a quella statunitense, così dicono i critici. E quindi vedete, no? Ecco, si può spaziare su diversi generi. Vi ricordo che vedere i film tratti da questi testi non esclude la lettura di questi testi. Sono due esercizi diversi e vanno fatti tutti e due, perché sono piacevoli tutti e due a loro modo, ma sono diversi, mettono in funzione forme diverse di intelligenza e quindi ci vogliono entrambi, ma entrambi vanno fatti. E i racconti di Giovanni Arpino, pubblicati in alcuni volumi, Un gran mare di gente, per esempio dell'81, Raccontami una storia del 1982, sono scritti in modo scorrevole, sono di piacevole lettura, velati di comicità, ma soprattutto invitano alla riflessione. Ma perché stiamo citando Giovanni Arpino su questo percorso? Lo abbiamo già anticipato, stiamo citando Arpino perché questo scrittore utilizza la parola chiave apeiron per definire un concetto di carattere letterario. In un articolo scritto nel 1969 da Arpino per una rivista letteraria, possiamo leggere: il mio modo di scrivere tiene conto del fatto che c'è un apeiron nella vita, vale a dire un elemento superiore e non definito, ma necessario, voi sapete di cosa si tratta, che tiene unito il reale e l'immaginario, la concretezza e la fantasia, la veglia e il sogno. Saper cogliere l'essenza di quest'apeiro induce alla scrittura e fa da elemento propedeutico alla costruzione del testo. Ma difatti anche noi, quando pensiamo, vaghiamo sempre tra il reale e l'immaginario, la concretezza e la fantasia, la veglia e il sogno, no? Sempre. Forse è più facile capire queste quattro righe scritte da Giovanni Arpino se leggiamo un suo racconto esemplare. E allora leggiamolo, forse capiremo meglio. Questo racconto si intitola Polvere negli occhi, 1982. Domani, massimo dopodomani, sarò microscopico, un granello di polvere, la metà di un moscerino, e finalmente potrò sfogare l'odio che tengo in corpo. Finalmente consumerò la mia vendetta. Erodoto qui alza le orecchie perché considera la vendetta un elemento. Accade da me, rimpicciolisco, ma non come capita a tutti i vecchi, le cui ossa si incurvano, lo sterno si piega, le gambe sembrano rientrare, quali misere fisarmoniche. Ho quasi 80 anni, ma non sono questi i fenomeni senili che mi riducono. sono le parole altrui, gli insulti, le dimenticanze. La prima volta che notai il mio cambiamento? Una domenica. A tavola si mangiavano paste dolci dopo l'arrosto e l'insalata e le dita di mio nipote picchiarono sulle mie. Stavo per afferrare una ventaglina di sfoglia, così cara alle mie gengive. Conoscete le ventagline di sfoglia? Le dita di quel nipote scossero le mie come fossero mosche. Nonno, ancora! E sta fermo, disse soltanto. La ventaglina sparì tra le sue fauci. Tutti risero. Quel mio nipote ha 4 anni, un viso tondo, liscio, come ritagliato nel legno fresco. Quando mi ritirai nel mio stanzino, vidi allo specchio la mia figura ridotta. Rimasi lì a scrutarmi, inorridito, spaventato. Eppure non è certo il cancro, mi dissi. Mi sollevai sulle punte dei piedi, naturalmente tenendomi alla maniglia dell'armadio, ma sì, era chiaro. Dovevo aver perso almeno 10 centimetri. Da allora ogni cosa, ogni parola, ogni gesto dei familiari mi hanno come schiacciato. Io mi dico spinto via, ma non è il verbo adatto. Eppure sono loro a spingermi, a schiacciarmi, a ridurmi. Mia figlia che dice, fatti in là, nonno, sempre tra i piedi, possibile che tu non possa startene seduto sul balcone? Ma piove sul balcone, però non lo dico. Mi trascino altrove e lì trovo un altro nipote di 10 anni costui che vorrebbe farmi guerra. 5 o 6 anni fa riuscivo ad essere il suo cavallo o il suo nemico, un indiano, e sapevo ancora rotolare sul tappeto del salotto, ululare dietro la poltrona buona, finché ero colpito a morte e lui, il nipote, poteva atteggiarsi con un piede sul mio stomaco avendo vinto. Oggi, 80enne, non ce la faccio e temo per il femore. Se mi rompessi un femore, costoro mi nasconderebbero in cantina tra vecchie damigiane, forse chiuso nella paglia di una damigiana, perché ho la pensione e perdere non mi vogliono. Il nipote di 10 anni mi affronta e fa, nonno, ho pensato un nuovo gioco, fai il morto e vedrai. Dico, no, grazie, ho tempo, tanto tempo per fare il morto, abbi pazienza un momento, magari solo qualche mese. Allora lui mi tira uno sgambetto, sua madre ride, il piccolo di 4 anni spara con la pistola d'acqua e io mi ritiro nello sgabuzzino che fa da stanza. Mi guardo allo specchio, ho perso altri 10 centimetri. Da ieri ho paura del gatto, è buono, è l'unico che non mi fa dispetti, ma è quello che più degli altri scruta il mio rimpicciolimento. Si avvicina con mosse sinuose e annusa. Per fortuna non ho ancora cambiato il tono di voce e con un colpo di tosse o con un ehi lo rimando al suo posto ad alcuni passi di distanza. Ma se mi prendesse alla gola o volesse già adesso usarmi come un gomitolo per giocare, addio femori, addio amico. Non ho forze per sostenerli e il gatto se ne avvede, mi gira all'intorno aspettando. Mia figlia ride e quando ride mostra denti larghi che le ho sempre odiato, anche quando era giovane, perché secondo me denunciano avidità e scarsa intelligenza. Ride e fa, dovremmo farlo visitare da qualche medico, magari è un fenomeno, dovremmo scrivere ai giornali, vedendo una fotografia del nonno nano, ne ricaveremo soldi? Il marito, mio genero, un pezzo d'uomo peloso, con una furia di sopracciglia e basette scimmieschi, risponde truce, eh già, adesso spendiamo altri soldi per questo nano malefico. Diventa piccolo, ma le razioni a tavola sono sempre le stesse. Hai visto col bollito ieri l'altro? La culatta è più sua che non degli altri. E adesso zitti, che sto sentendo la rana. Da quando diminuisco d'altezza e di peso, mi fanno male gli odori. Mio genero, anche per via di tutto quel pelo e quei muscoli, non ha mai emanato profumi, questo è certo, ma ora lo sento puzzare come una montagna di lardo rancida. Una sua goccia di sudore, se mi cadesse su un occhio, mi accecherebbe. Con un unico pelo potrebbe fare il cappio per impiccarmi. Se il nonno nano continua così, ce lo possiamo giocare sul tavolo del ping pong, ride il nipote di 10 anni stuzzicando il fratello minore. Il padre peloso ride, per lui quei due barbari sono fenomeni della natura. E ride anche la madre, mia figlia, che sgonnella con i suoi grembiuloni da cucina e ha 2 piedi che sembrano zappe. Ora posso notarli, essendo ormai ridotto a pochi centimetri di altezza. E pensare che la buon'anima di sua madre camminava per le stanze quasi senza toccar terra, talmente era lieve. Ieri notte ho sentito un ruggito, ma era solo un gatto, che curiosamente stazionava dietro la porta del mio sambugio, su e giù, con la sua ombra più buia del buio. Allora mi sono alzato, con fatica, perché ormai anche il pagliericcio è diventato troppo vasto, per raggiungere il bordo devo trascinarmi sui gomiti e le ginocchia. Mi sono alzato, ho preso il doppio decimetro che tengo nascosto in un cassetto, mi sono nuovamente misurato. Ormai sono alto poco più di due spanne, arrivo col mento alla paglia della seggiola, ma ho capito e ho cominciato a ridere, perché adesso so, sparirò anziché morire. Qui c'è la lezione di Ovidio e delle Metamorfosi, vedete? E appena sparito potrò vendicarmi di questi forsennati crudeli che mi danno nutrimento in una chicchera da bambole, ma hanno rubato anche le mie vecchie camicie. Mia figlia ha detto che vanno bene per il mare, così vecchie, mascoline a righe. Il marito peloso ha riso, dandole una pacca sul di dietro, applaudito dai figli. Da vario tempo sono spariti i miei abiti, il mio cappotto e il cappello nero. In questo dorme talora si rotola il gatto, con gli altri mia figlia ha fatto stracci per la cucina. Il marito ha bestemmiato, perché nulla del mio poteva essergli buono, data la sua stazza, urlando, neanche da nano è utile. In quel momento ho perso 3 centimetri. Non arrivo più alla paglia della seggiola nel mio sgabuzzino. Mi controllo, il ginocchio non è più grande di una nocciola, l'ombelico è la punta di uno spillo, le mani sembrano ridicole pinze. Da un pisello al nano, ha sghignazzato l'uomo stasera a tavola tra le risa dei figli, il più piccolo me l'ha scaraventato come fosse un proiettile, colpendomi alla tempia. Ho provato un gran dolore, sono fuggito, il gatto ha rinunciato ad inseguirmi e ad abbattermi, solo perché urlavo e questa voce rauca gli incute gli ultimi timori. Sto per scomparire, forse accadrà tra pochi minuti. Me ne sto davanti allo specchio, dove ho appoggiato il doppio decimetro. Mi guardo, come in certi momenti di noia ci si perde a scrutare la lancetta dei minuti secondi che scorre ad agio. Anch'io diminuisco ad agio, in modo incontrollabile ma continuo. Devo scegliere il luogo di scampo. Pensavo ieri, la pelliccia del gatto, magari potrò succhiare come una pulce. Poi ho calcolato i suoi unghioni all'opera nel pelo e i canini che addentano nel folto. E adesso penso, non in un cassetto, non in un ricamo, non in una scatola, dovunque arriverebbero le mani di mia figlia, solerti e micidiali, e finirei nella lavatrice, nell'aspirapolvere. Ma dove allora? C'è un ronzio di un moscone che gira, è dorato, si muove dondolando nella striscia polverosa del sole che piove dalla finestra. Tra un paio d'ore, se continuo a rimpicciolire, potrei quasi cavalcarlo. L'idea mi fa ridere. Non ridevo così da 40 anni. Il boscone ha iniziato il suo giro pigro. Vedo certa peluria tiepida che lo circonda come un alone. È bello. Il suo rumore è sommesso, soddisfatto. Sbatte 2 o 3 volte la testa contro il vetro della finestra, ma poi non insiste. È un boscone saggio. Sa di dover attendere il momento opportuno. O forse no. Forse sta cercando un pertugio, un'invisibile fessura dove nascondersi, passare l'inverno, riprendere forze lentamente durante i primi calori primaverili. Non mi intendo di mosconi, ma li ho visto tante volte riapparire in un salotto a marzo, ad aprile, con andamento molle e sbalordito. Mi guardo nello specchio, il doppio decimetro è quasi una montagna, una scala immensa, i numeri sul bordo della sticciola di plastica sembrano possenti incisioni. Sta accadendo. Compaio, il moscone che plana verso di me, forse incuriosito, è un apparecchio possente. Posso notare i suoi occhi intricati, mi ricordano un enorme foglio di carta a quadretti, però convesso e di cupo splendore. Lì, perché solo lì potrò sopravvivere, nascondermi, nutrirmi di umidità, attendere la primavera e di lì uscire a marzo e ad aprile. E diventare insidia per i mostri che popolano questa casa. Mi precipiterò nei loro bicchieri di vino, entrerò e scapperò via dai loro piatti di minestra, offenderò 3, 4, 10 volte finché durerà il moscone, la loro sporca decenza. Non guardo più lo specchio, ormai immenso e inutile. Sto fermo, in tutta la mia altezza di pochi decimi di millimetro. Il moscone sta arrivando, ha un suono d'armonie. Mi tuffo. Oh sì, è uno scrigno, tenero come il miele. E voi di là, comincia solo adesso la stagione dei vostri disgusti. Nella vita, scrive Giovanni Albino, c'è un elemento superiore e non definito ma necessario, un apeiro, potremmo dire una necessità che tiene unito, vedete, il reale e l'immaginario, la concretezza e la fantasia, la veglia e il sogno. Si è capito da questo racconto di che cosa si tratta. Questo elemento è necessario per continuare a dare un senso alla vita, l'apero. Erodoto e da genere di Tiro ci comunicano che nel loro giro a spasso per Mileto, oltre ad una zona umida e ad una zona indeterminata, hanno intravisto anche una zona aerea, eterea, pneumatica. E quindi hanno molte cose, aeree, etere e pneumatiche, nel senso greco del termine, da raccontare, ma adesso ormai davanti a queste tre parole si sentono stanchi. E allora l'appuntamento è per la prossima settimana. Chissà se riusciremo a svolazzare nella zona aerea, eterea e pneumatica che hanno individuato i nostri mitici accompagnatori, chissà. Non vi preoccupate, Agenore di Tiro sa fare anche questo, è esperto di terra, di acqua e anche d'aria, sia pneumatica, sia eterea, sia ventosa. E questo ventosa non è una metafora, no? Ora, non fatevi quindi mancare l'aria. Per far respirare bene la mente è necessario incontrare l'aria con tutti i suoi significati. La scuola è qui, quindi, a corrente. La scuola non offre la libertà, che oggi è spesso un termine vacuo, un termine vuoto, perché non c'è libertà senza che ci siano le regole. Quindi la scuola non offre la libertà, offre però un'ora d'aria. Buonanotte. Magari due ore la prossima settimana.
Cosa vuol dire la poesia metafisica?